Bece, Zeno. Iubire, la susul. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor, doar eu și chitara pe spate. Iau! Da, dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de România. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de România. Chiar dacă ești moldovean, ardelean, sunt...
Buonasera, buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con Live Pop, come tutti giovedì sera in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos di Milano. Un brano in sottofondo di cui la redazione di Ratka Piratka rivendica la primogenitura, prima ancora che qualcun altro lo scoprisse e che lo utilizzasse per dei festeggiamenti che ci sono appena stati. E con questo chiudiamo definitivamente quel capitolo, ma che però una sigla che ci serve per introdurre una serata che parlerà di calcio, ma non solo. Sul palco sono già schierati i protagonisti di questa serata, a partire da Gianfelice Facchetti, che è autore di Capitani, miti, esempi, bandiere, un libro edito per i tipi di PM. Per chi è qua in sala, ricordo che poi alla fine c'è la possibilità anche di approvvigionarsi di una copia del libro, di avere un firmacopie, ma anche di un secondo libro andremo a parlare questa sera. Non solo per una questione di par condicio, ma perché è giusto che sia così. Stefano Simonetta, che è autore di Da bambino ho visto un UFO, Franco Baresi, Milano e Dio, è edito dalle edizioni Clichy, ed è qua. Buonasera. Con noi, e lo salutiamo. E ultimi, ma non ultimi, due musicisti in rappresentanza di un gruppo che è di un gruppo musicale che qua a Radio Popolare ha sempre viaggiato molto sulle nostre frequenze, amanti anche loro del calcio nel senso più alto possibile. Non a caso tengono e sono supporter e tifosi di una delle squadre più romantiche, non so se è un aggettivo per il quale mi beccherò un vaffa quando gli cedo il microfono, ma Oscar è una presenza degli Statuto, ma non solo, perché c'è anche il pianista.
Sì, c'è anche Gigi Rivetti. Buonasera a tutti.
Ecco, io direi che fatte le presentazioni possiamo subito partire ed entrare nel merito. Vi dicevo del libro di Gianfelice, un libro che presenta un dream team che va al di là degli 11 giocatori che compongono una squadra di calcio. Sono molti di più, sono capitani di squadre di calcio che hanno attraversato un arco temporale molto lungo. E quindi la prima cosa che mi viene da chiederti, Gianfelice, è che cosa hanno in comune questi calciatori, ma anche questi uomini, perché nel tuo libro ti soffermi molto anche sull'aspetto umano di queste persone, visto che appartengono anche generazionalmente a un periodo di tempo molto ampio.
Buonasera di nuovo. E cosa hanno in comune? Sono tante storie, perché in copertina ce ne sono 3, 5, 8, che sono tra i più grandi, credo, quelli più amati di tutte le bandiere, di tutti i club. Sono 30 capitoli, però ci sono non è ogni capitolo dedicato a una singola figura, ce ne sono alcuni che ne comprendono e ne tengono insieme diversi. E sono storie e genesi diverse quelle della fascia da capitano, perché ci sono capitani per leadership tecnica, che sono calciatori, giocatori nettamente più forti degli altri, capitani magari per estrazione di popolo, di tifo, ben voluti dalla piazza, ma magari che non avevano fino in fondo poi il carisma necessario per tenersi quei gradi fino in fondo. Ci sono stati negli ultimi anni anche casi di capitani per caso, perché l'esempio di Mauro Icardi all'Inter e di Leonardo Bonucci al Milan, secondo me, sono due campanelli d'allarme, che la fascia ogni tanto, come dire, non si sa bene da che parte debba andare. Però quelli più amati, quelli che secondo me appunto hanno qualcosa in comune, credo siano tenuti insieme da un senso della misura, da una capacità di fare sempre, oltre alla cosa giusta in campo, la capacità e la competenza di usare le parole nel momento giusto, di saperle dosare, di fare dei gesti che anche gli altri riconoscono, anche quelli che stanno dalla sponda opposta della tifoseria, per intenderci. Quindi dei giocatori, delle figure che rimandano alla fine della loro carriera un senso di compiutezza, di misura e di equilibrio. Questi sono alcuni e ce ne sono per tutti i gusti, per tutte le bandiere. Io qua in copertina ho messo Valentino Mazzola, per dirne uno, Franco Baresi, Javier Zanetti, Gigi Riva, che capitano non lo è stato ma era forse molto di più, Gaetano Scirea, Roberto Baggio con la maglia del Brescia e Agostino Di Bartolomei, che proprio oggi. Ricordato. Quindi ecco, questi sono alcuni esempi, poi volendoci addentriamo.
Allora, vediamo un attimo se è possibile riuscire a tratteggiare quelli che sono, o che perlomeno dovrebbero essere, le caratteristiche di un capitano. Va bene l'espressione tipo un mix di gentilezza e di rigore. E per quanto riguarda Stefano, aggiungerei anche una persona di poche parole. Questi tre elementi potrebbero essere tre elementi che caratterizzano un capitano ideale?
Sì, direi proprio di sì. La forza gentile e poche parole. In realtà molti di questi erano persone che non avevano bisogno di parlare, parlavano con lo sguardo e si facevano ascoltare con pochissime parole, con gli arbitri, con gli avversari, con i compagni. E anche questo forse è cambiato, no? Ora si parla decisamente troppo, in tanti modi diversi.
Accennavamo al libro che ha scritto su Franco Baresi, direi che lui queste caratteristiche ce le aveva e ce le ha.
Sì, ce le ha ancora adesso, parla perfino meno di prima e le ha sempre avute, insomma, quello di essere essenziale, di avere un volto che e un modo di porsi che diceva tutto quello che andava detto. E nulla di più.
Ti chiederei di tratteggiarci un po' una figura di Franco Baresi, tutti lo ricordiamo ovviamente in campo, come persona abbiamo appena detto che è una persona che ama più l'ombra che la luce, ma magari tu puoi aggiungere qualcos'altro.
Ma intanto giocava in un ruolo che non c'è più, il libero, e che a me manca moltissimo, e che era un ruolo romantico, riprendo la tua espressione di prima, davvero da altri tempi, no? L'uomo in più in qualche modo, l'uomo che non aveva un vero avversario, l'altro libero era dall'altra parte del campo e non si incrociavano quasi mai. A me ricordavano un po' da bambino i comandanti di vascello, no? I capitani di mare, cioè c'era una certa cavalleria reciproca e poi... È banale dirlo, ma ovviamente per noi milanisti, ma più in generale, insomma, Franco Baresi appartiene a quella galleria di capitani, molti dei quali sono in quelle pagine, che non esistono più, insomma, che erano bandiere. Ora è davvero difficile immaginare una bandiera, e allora quello che unisce maggiormente una tifoseria e che lega una tifoseria a un giocatore sono le sofferenze, sono le sconfitte, non sono le vittorie. E rimanere quando si perde, rimanere nonostante le difficoltà e tornare a vincere. E Baresi, come altri, penso a Francesco Totti a Roma, questo lo ha rappresentato perfettamente. La ragione per cui per noi è il capitano.
Gianfelice, prima di sentire il parere di Oscar, ovviamente ci sono delle pagine che non potevi non dedicare all'universo Granata.
Nella storia dei capitani, nella storia della fascia, il Torino ha un peso fondamentale, perché magari tutti, leggendo le storie dei nostri club, ognuno quello la squadra per cui tifa, legge, sente parlare di capitani già all'inizio del 1900. In realtà la fascia fisicamente compare sul braccio sinistro dalla stagione dopo Superga. E la suggestione che mi sono dato io c'è stato, tra l'altro, all'epoca le figurine erano ancora, siamo pre-Panini, per intenderci, spesso e volentieri si trovavano con prodotti da alimentari, biscotti e robe del genere. Un'azienda che faceva prodotti dolciari e metteva anche figurine creò una collezione apposta, stagione 49-50, dedicata interamente ai capitani. La spiegazione che mi sono dato io, perché proprio da quel momento lì, è stata che Forse il Torino, il grande Torino, è stata l'unica squadra, credo, capace di tenere insieme tutto, tenere insieme non soltanto le fedi calcistiche diverse, ma di tenere insieme l'Italia come altre cose, come Bartali, come Coppi, come certe esperienze, come certe cose che gli italiani hanno vissuto in un momento storico delicato della nostra storia. Morti gli invincibili, si è rimasti un po' orfani, soprattutto di simboli e di un simbolo unico. Quel simbolo si è disintegrato in mille pezzetti e allora si è reso necessario andare a riconoscere dove fossero i vari testimoni, no, che portavano avanti questa eredità di Valentino Mazzola e dei suoi compagni. E quindi secondo me la fascia da quel momento ha bisogno di essere vista, proprio perché prima stava tutto raccolto dentro lì, il meglio del calcio italiano e nostrano. Da quel momento lì in poi si è polverizzato su tutto lo stivale, anche calcistico, e la mia spiegazione è, appunto, siamo rimasti orfani, abbiamo bisogno di vedere e di aggrapparci anche visivamente a qualcosa che ci riporti a loro.
Oscar, sbaglio o attualmente nel Torino di oggi, facendo un salto dal grande Torino al Torino di oggi, il vice capitano è uno che forse potrebbe avere le stimmate spirituali per diventare capitano se restasse al Torino?
Stiamo parlando di Buongiorno.
Esatto. Sì, dice, scusa, traduciamo per i non adepti. Chi è Buongiorno?
È un ragazzino che tra l'altro è stato anche il mio alunno a scuola. che è cresciuto nelle giovanili del Toro fin dai Pulcini, ha fatto tutto l'iter da tutte le categorie, è arrivato in prima squadra e l'anno scorso non ha voluto passare all'Atalanta, un rifiuto strano in questo mondo, in questo calcio moderno, e quindi noi ci siamo particolarmente affezionati a lui, anche se comunque se dovesse andare via non penseremo male, perché questo tipo di calcio e questo tipo di situazione che abbiamo noi a Torino, lui merita dei palcoscenici in questo momento più importanti a livello professionale, quindi sarebbe sicuramente compreso se dovesse mandare via. Ecco, certo, noi Gianfelice ha parlato del nostro grande Valentino e abbiamo avuto la fortuna di avere dei capitani molto prestigiosi. Prima lui parlava di che bastava solo lo sguardo per dare dei messaggi. Noi abbiamo avuto Giorgio Ferrini, che è stato veramente diciamo quasi pari come considerazione dal punto di vista di capitano, parlo, a Valentino Mazzola. Giorgio Ferrini era veramente il capo dello spogliatoio, si prendeva la responsabilità, si accompagnava i giocatori nel bene e nel male, negli allenamenti, quindi veramente un esempio fondamentale. Poi ci sono stati altri capitani importanti al Toro. L'ultimo che ricordo con estremo piacere, che comunque è stato un capitano molto valido, è Tonino Asta. Dopodiché ci siamo un po' persi per strada.
Oscar è frontman di un gruppo, gli Statuto, che quest'estate porteranno in giro per l'Italia un'idea originale. Ti chiederei di raccontarcela.
È un disco, un album, tanto prima ci sarà proprio il tour, cioè il concerto. In questo concerto noi suoniamo tutte le canzoni, tutte le sigle dei programmi sportivi calcistici più famosi, Tutto il calcio minuto per minuto, 90esimo minuto, Stadium, che è la sigla di Dribbling, che nell'immaginario collettivo degli appassionati di calcio, di un calcio di una volta, sono molto conosciute e magari hanno piacere di sentire. Poi abbiamo inserito anche delle canzoni, quelle più importanti forse della musica leggera italiana legata al calcio, cioè la leva calcistica del 68 dei De Gregori, Una vita da mediano di Ligabue, serie Notte Italiana, no, il titolo è, non mi ricordo, Stata Italiana, che era la sigla dei mondiali del 90 della Nannini con Bennato, e così rivisitate nella nostra dimensione sonora. Ecco, diciamo che quelle strumentali, le sigle, abbiamo fatto il più possibile uguali agli originali, mentre le altre cantate le abbiamo rivisitate e lo portiamo in tour, e poi a ottobre uscirà l'album che contiene queste canzoni, e adesso il 21 giugno ci sarà soltanto un singolo che anticipa tutto quanto il progetto.
Allora io chiederei, visto che sei venuto a Milano anche con un pianista, magari di presentarci uno scampolo, un'idea di questa cosa. Prima chiedo, ed è un omaggio che non posso non fare a Sergio Ferrentino, l'ideatore di Bar Sport, dove una canzone che furoreggiava in quella trasmissione, che fu la prima, bisogna dirlo, che affrontò il mondo del calcio laicamente, pur essendo condotta da tifosi come Sergio, come gli altri suoi soci, veramente uno peggio dell'altro, Però c'era questa canzone che furoreggiava e io è un omaggio che voglio fare a Sergio.
Sono andato a Coverciano e l'ho visto nel campino e mi son dimenticato che a Firenze è un gran casino. Vieni dietro!
Oggi quando con Nicolò abbiamo tirato fuori il brano ho avuto un brivido, perché effettivamente era da un sacco di tempo che non riascoltavo questa canzone. Dicevi, Oscar, allora questo lavoro preceduto da un tour, l'album a ottobre, il tour invece già da...
È già l'8 di giugno.
Parte l'8 di giugno e tra le canzoni che troveremo in scaletta anche...
C'è anche serie Notti Italiane, Estate Italiana, ecco, perché c'è Notti Magiche, uno pensa che era la sigla dei mondiali ed è il singolo che faremo uscire il 21 giugno, che adesso vi accenniamo.
Sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo è in una giostra di colori, il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ci trascina via e scioglie in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più. Quel sogno che comincia da bambino e che ci porta sempre più lontano, non è una favola e dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi
al pianoforte, grazie. Grazie.
Gli Statuto, Radio Popolare, Live Pop, questa sera con noi Gianfelice Facchetti per parlarci di capitani, miti, esempi, bandiere. Prima Oscar parlava di Ferrini, se non ricordo male era numero 4, era un mediano?
No, lui era numero 10.
Numero 10, mezzala?
Sì, mezzala, sì.
Me lo ricordavo come mediano, ma perché volevo fare
molto
un...
molto avanti, però segnava anche, sì.
Volevo fare un discorso sui ruoli legati al capitani, perché per esempio c'è stato un partito che ha sempre storto il naso quando il capitano era un portiere, perché il portiere insomma, è un po' avulso dal centro del gioco, no? E il capitano deve essere invece proprio lì dove succede il tutto. Volevo sentire da Gianfelice, ma anche da Stefano e da Oscar, invece, se questa cosa del portiere capitano è stata superata.
Solo una cosa molto bella che riguarda Ferrini, volante. Il calciatore che fece da capitano dei ragazzi del Torino nelle quattro partite che restarono nella stagione dopo Superga, Umberto Motto, che oggi ha quasi 94 anni, giocò in realtà solo quelle partite col Toro. Poi dopo la sua carriera finì presto, aveva un maglificio il padre, faceva le maglie per il Torino. Però restò nella società e venne mandato a Trieste qualche anno dopo a vedere un giovane ragazzo che giocava nella Ponziana, era proprio Ferrini, che lui portò a Torino e di cui si prese cura con la famiglia, perché Ferrini, giovane, andava la mattina nel maglificio Motto, faceva un po' quello che metteva i timbri, chiudeva i pacchi, spedizioni, mangiava a casa Motto e poi dopo il pomeriggio gli allenamenti. Sulla cosa del capitano portiere, è vero, sono stereotipi, come tutte le nostre sfere, i nostri ambiti, quello musicale, quello letterario, siamo circondati da luoghi comuni che ogni tanto girano. Pensiamo a quello dello straniero in Italia. Ogni volta che l'Italia non si qualifica ai mondiali o va male la nazionale, si dice che in Italia ci sono troppi stranieri. Questo da sempre, ma già dalla Corea del 66. Ed è una cosa ciclica, è successo anche con gli ultimi mondiali. Del portiere, in realtà anche questa è una sciocchezza, perché Lev Yashin, grande portiere russo, era già capitano negli anni 50-60, un colosso. Quindi lui, o se andiamo un po' più vicino a noi, per restare in Italia, Dino Zoff. Ma ce ne sono stati tanti altri, quindi in realtà sono luoghi. Zengani nell'Inter no, però è capitano, se non ricordo male. Però insomma ne abbiamo avuti di testimoni, di portieri che erano in grado di farlo.
Stefano, anche perché venendo al Milan e pensando all'uomo oltre che allo sportivo, chi potrebbe essere un capitano migliore dell'attuale portiere del Milan?
Sì, assolutamente sì. Tornando allo stereotipo di prima, è vero che c'è stato per un lungo tempo in cui lasciava perplesso un capitano portiere, anche perché è vero che rimane lontano spesso dall'azione. Anche qui forse erano adattissimi certe figure di portieri, pensate a Zoff, altri, genio e sregolatezza, forse sembravano più inadeguati, no? Se l'immagine del capitano è quello dell'uomo che porta saggezza e che rimane fra le righe, quindi forse era più per quello che per la posizione in campo. Quanto a Milan, sì, certo, ammesso che rimanga, sarebbe un ottimo capitano del futuro, ma ormai è davvero, già lo diceva prima Gianfelice, i capitani spesso lo diventano anche per caso e adesso per le squadre diventa ancora più difficile immaginare un capitano, perché quando lo fantastichi.
Sono
provvisori. Beh, siamo tutti provvisori, però loro lo sono di più, ecco, diciamo.
Non si sente il. Se vuoi intervenire,
no, il microfono.
No, perché sennò noi stiamo registrando e quindi Magnani invece sarebbe una persona. Ricordiamo tutto quello che è successo a Udine e come ha gestito quel episodio di razzismo. Che
credo di sì, credo che sarebbe adatto.
Purtroppo capita spesso. Una cosa che volevo chiedere a Gianfelice: uno dei motivi per cui adesso si diventa capitano è il numero di presenze, ma basta il numero di presenze in una squadra per diventare capitano o forse no, da quello che ci hai detto fino adesso, forse c'è bisogno anche di qualche cosa in più?
No, non basta, perché ovviamente è chiaro che poi il capitano deve essere riconosciuto innanzitutto dai compagni, quindi se la tua credibilità al di là dei numeri che presenti, no, sul tavolo, poi è fragile, quella cosa lì si sgretola in un attimo. Tante volte quando si guarda e si parla di calcio, si fanno dei confronti tra decenni, spesso e volentieri si trascura un fatto, cioè i record, i numeri sono sempre in crescendo, cioè il numero di presenze in nazionale, basta pensare, che ne so, la Champions League oggi, la figlia della vecchia Coppa dei Campioni, oggi una squadra si qualificano in 4, 5, rischiamo di vedere 6 italiane in Champions League. Una volta la Coppa dei Campioni la faceva solo la squadra vincente del rispettivo paese, quindi, ed era eliminazione diretta, cioè andata e ritorno, però se vinci passi, se no resti a casa. Oggi i gironi che sono già 6 partite e poi adesso è diventata ancora un'altra cosa, quindi I numeri, anche in questo caso, poi dopo si devono confrontare con il peso dei numeri, con che cosa ci sta dietro, e quindi il numero di presenze non è certamente un fattore sufficiente per giustificare il fatto che uno sia capitano, leader, mito, esempio o bandiera, oppure no.
Sì, direi che allora ci fermiamo su questo concetto. Nella, non so se chiamarla prefazione o nel primo capitolo del libro, adesso non mi ricordo esattamente, dedichi qualche pagina allo svuotamento del senso del calcio da parte dell'Arabia Saudita, ma non solo, da parte, non è una questione di geografie. Accenni in questa, quindi ti chiedevo se potevi appunto accennarci, poi dopo l'approfondimento lo trovate sulle pagine del libro di Gianfelice, perché questo svuotamento del senso del calcio, questa sottolineatura a quello che è successo nella scorsa mercato, e non sappiamo se andrà a ripetersi anche quest'anno o se, visto i risultati non particolarmente brillanti, quest'estate non ci sarà.
Allora, quando ho cominciato a scrivere, fine agosto, inizio settembre dell'anno scorso, era, diciamo, la fine, quasi la conclusione del calciomercato. Dall'Italia e dall'Europa c'era questa diaspora di calciatori verso l'Arabia Saudita, perché era lì che c'era in qualche modo la spinta forte con il richiamo di guadagni molto, molto alti. E poi ho scritto tutto il mio libro. Quando sono arrivato alla fine, gennaio, c'era la Supercoppa italiana che si giocava a Riyadh, non era una novità, c'era già stata, però c'è stato questo episodio che per me è stato abbastanza emblematico. Minuto di silenzio dedicato a Gigi Riva, sporcato da ululati, fischi, perché nella cultura di quel paese il minuto di silenzio per i morti è una cosa non contemplata. E io ho trovato veramente grave questo contrasto, cioè, vabbè, vai a giocare la Supercoppa in un posto semplicemente per i soldi, ma questa cosa è successa anche in altri posti, no? Cioè, l'abbiamo fatto con altre competizioni in altri paesi del mondo, quindi, come dicevi tu, non è una questione con l'Arabia Saudita, però portare un mito, la memoria di uno che è stato tra l'altro un calciatore, per me uno dei principali responsabili della popolarità del gioco del calcio. 68, primo europeo vinto dall'Italia, la prima volta che la gente va in strada per una partita di calcio, in mesi in cui andava in strada per cose ovviamente più importanti. Scudetto del Cagliari a ruota, anche questo è un fenomeno particolare, perché, come dire, possono vincere anche quelli che non vincono quasi mai. Italia-Germania 4-3, 1970, in tutte le tre competizioni citate Gigi Riva è sempre stato protagonista. Italia-Messico 70 è la notte in cui, oltre agli uomini che guardavano le partite, cominciavano a farlo anche le donne, i bambini, e la notte entrava a far parte della nostra vita. Gigi Riva è stato quindi uno dei principali responsabili del fatto che il calcio sia diventato un fenomeno popolare. Noi lo mettiamo lì, alla berlina, esponendolo, con l'aggravante che un mese prima, Supercoppa di Spagna, in occasione della morte di Franz Beckenbauer, un minuto di silenzio oltraggiato alla stessa maniera, quindi distratti due volte. Ecco, questa distanza, dal mio punto di vista, credo che vada, pensavo che andasse indagata e sviscerata un po', per cercare di capire che cosa ci passa da storie come quelle che parlano al cuore, che citava poco fa lui, il grande Torino, ma anche storie più vicine, figure come quella di Franco Baresi, che ha ispirato Herzog, che dice: vorrei approfondire, riuscire a conoscere, sondare l'animo umano così come Franco Baresi leggeva gli spazi. Che distanza c'è tra questa poesia legata al gioco del pallone e proprio la trasvalutazione di tutti i valori? Sì.
Stefano e Oscar, se volete intervenire su questo aspetto.
Io credo che quanto sia distante da certi valori, sia sportivi che romantici, come è definita la nostra squadra, che per ovviamente un complimento, il calcio moderno è palese, e credo che si andrà sempre avanti così finché non ci sarà, questo calcio non scoppierà, come dice la nostra canzone, si tornerà a un calcio a misura d'uomo, perché è inevitabile. Non credo che l'economia calcistica possa reggere così tanto certi livelli, e anche perché c'è troppa gap, questa parola inglese, tra le squadre che vincono sempre e le altre squadre che non vincono mai, che sono solo delle sparring partners che si confrontano così. Cioè, pensare a un altro Cagliari, ma anche a un Verona di Bagnoli molto più recente, o anche un Toro, il nostro Toro 75-76, in questo momento la vedo veramente difficile. Ecco, situazioni come quella dell'Atalanta o del Leicester rimangono molto molto proprio episodiche in un calcio che se noi andiamo a vedere la classifica del campionato italiano, più o meno, se scudiamo sempre l'anomalia Atalanta, tanto hanno investito, tanto hanno speso e tanto si sono piazzati in classifica.
Sì, il rischio è quello di dare l'impressione di essere una banda di nostalgici, ma non c'è dubbio che abbiamo perso moltissimo da questo punto di vista. I migliori anni della nostra vita da tifosi sono le nostre spalle, e anche se il calcio rimane qualcosa di meraviglioso, io ascoltandovi prima pensavo alla tua domanda sui capitani e sul numero di presenze. Ha sempre meno senso che il capitano sia per numero di presenze, perché il rischio è che diventi una prova di resistenza, cioè che quelli che rimangono perché nessuno te li porta via poi li fai capitani, e questo è l'opposto di quello che dovrebbe essere un capitano. Un capitano dovrebbe essere qualcuno che nessuno osa toccarti, dovrebbe avere un magnetismo, no? Una magia. E i capitani di cui stiamo parlando l'avevano, tale per cui gli altri non provano neanche a comprarlo, non provano neanche a proporgli un contratto, e invece ora rischi di dovere che ti rimane qualcuno ed è l'ultimo che è lì seduto e dici: beh, gli diamo la fascia, perché questo è qui da 3 anni, gli altri sono arrivati l'estate scorsa, il che è davvero il mondo alla rovescia, anche se il titolo suona sinistro, ma insomma il mondo calcistico alla rovescia.
Mi pare che il nazionale però ancora sia comunque quasi una regola, che quello che ha più presenze sia il capitano, o non più?
Più o meno.
Io ricordo quando c'era appunto Facchetti, lui era capitano nazionale, l'Inter il capitano era Mazzola, ma Facchetti era quello che aveva più presenze, e finché ha giocato Facchetti è sempre stato lui.
Però ha più senso, perché non te li portano via in nazionale, certo. Qua, tranne noi ogni tanto che naturalizziamo qualcuno alla vigilia di una sfida importantissima, ma in genere lì ha un senso la presenza, nei club molto meno.
Ecco, è stato citato Giacinto Facchetti, che ovviamente troviamo nel libro. Ne approfitto per un'automarchetta. Quest'oggi abbiamo sul sito di Radio Popolare rimesso il link per ascoltare quello che è stato il primo podcast, che allora non lo trovavamo perché non si chiamavano podcast, li chiamavamo documentari radiofonici, curate da Paolo Maggioni e dal sottoscritto su Giacinto Facchetti. Hanno partecipato in molti all'elaborazione di questo lavoro. Gianfelice ci ha dato una grande mano, ma ricordo anche, e mi piace ricordarlo, Giovanni Lodetti, che ha avuto un ruolo molto importante in quel lavoro, Candido Cannavò, Ferri, giusto i primi che mi vengono in mente. E allora, Gianfelice, ti chiedo, per quanto riguarda Giacinto, semplicemente di ricordarci, sì, lo fai anche tu nel tuo libro, come un grande scrittore arpino definì, coniò un nickname, un soprannome per
Giacinto Magno. Era la storia anche quella di un calcio, appunto. È vero che non si vuole essere nostalgici, però è chiaro che fare i confronti è giusto, anche perché senza essere pessimisti si può sempre sperare di riappropriarsi di una dimensione che oggi sembra lontanissima, però in quel calcio c'erano due aspetti lontanissimi rispetto al presente. Da una parte il rapporto con i tifosi, cioè col tifoso comune, no? La possibilità di incontro in mezzo alla strada, al bar o una sera a cena. Questo tipo di possibilità non era interdetta come oggi. Oggi probabilmente un calciatore di una delle principali squadre non avrà mai quel tipo di occasione, perché tra lui e il tifoso ci sono mille figure di mezzo che ogni volta che sta per compiersi quel miracolo, ho incontrato, arriva qualcuno che lo porta via sotto braccio, e perdono una grande occasione, perché poi, secondo me, siccome la gloria comunque passa per tutti, anche per quelli che oggi guadagnano 10 volte tanto, verrà il giorno in cui questa cosa mancherà, cioè quando poi si scivola un po' nell'oblio. Secondo me, non aver coltivato un rapporto con la gente, che è quella che ha reso grande il tuo mito, ti ha fatto diventare qualcuno di riconosciuto, e se ne sentirà un po' la mancanza. Dall'altra parte, il rapporto con chi racconta il calcio, con i giornalisti. il rapporto tra mio padre e Giovanni Arpino fu così, cioè lui era inviato della stampa e del giornale in due momenti diversi per la nazionale, i due si conoscono, si piacciono, si stimano, diventano amici al punto tale che mio padre gli chiede di diventare mio padrino di battesimo. Tu immaginati oggi.
Sì. Bisogna sentire cosa ne pensa l'ufficio stampa, esatto, prima, di, esatto. prima di poterlo mettere in campo. Maradona e Baggio sono diventati capitani solo perché erano troppo bravi o ci avevano anche le caratteristiche, quelle che così stiamo un po' cercando di raccontare per diventare capitani? Di sicuro Maradona non aveva la cosa, non amava l'ombra come Baresi ed era meno riservato di Baresi. Capitani perché troppo bravi?
Baggio io l'ho raccontato di proposito con la maglia del Brescia, perché lì secondo me ha trovato proprio la dimensione, la completezza, cioè è sempre stato in ogni squadra, sembrava comunque mai fino in fondo al suo posto, c'era sempre qualcosa che arrivava a disturbare il fatto che lui si trovasse comodo e bene in quella piazza, tant'è che ha giocato con la maglia della Juve, dell'Inter, del Milan, Bologna e Fiorentina. A Brescia quelle due stagioni, se non sbaglio, sono state incredibili. L'addio al calcio a San Siro è un momento di storia del pallone che va rivisto anche nei filmati, perché proprio merita, no? E lì secondo me ha toccato proprio il picco della sua carriera. Maradona aveva tante cose, forse ne aveva fin troppe da gestire per un uomo, nel bene o nel male, cioè 100.000 talenti, e poi in un calcio che cambiava, con quel mondo attorno, faceva gola a troppe cose, e quel mondo è un mondo che a volte diventa cannibale se l'hai mangiato un pezzo alla volta, e non è difficile, non è facile avere la corazza e la capacità di difendersi sempre, però era un capitano dal mio punto di vista.
Addio al calcio di Baggio c'ero, ed è una delle tante emozioni che mi porto dietro. Maradona, stavo per dire una cosa e Gianfelice l'ha anticipata, per un uomo, troppe cose per un uomo. Maradona era un dio greco, eccessivo in tutto, era l'opposto di Franco, i due si stimavano enormemente però, e era davvero l'opposto, ma era divinamente l'opposto. Lui parlava troppo, faceva troppe cose, però aveva tutte le contraddizioni di uno che non appartiene alla pianura sotto l'Olimpo.
A proposito di grandi campioni, non mi ricordo, Ibra è stato capitano?
No.
Però anche lui, se parliamo di calciatori che negli ultimi anni erano due spanne sopra tutti gli altri, lui c'è di sicuro. Come mai Ibra non è mai stato capitano?
Allora, non so nelle altre squadre.
Non mi risulta, io ho fatto una ricerca oggi pomeriggio, non mi pare, mi mancava...
Milan io non lo vado, qua però c'è qualche pezzo di storia del Milan più preparato di me. Nel Milan io non lo ricordo con la fascia da capitano, perché? Beh, forse perché era arrivato da troppo poco, perché era stato nelle grandi rivali, e perché anche lui era troppo, ma forse non era troppo come Maradona, ma sarebbe stato... almeno negli ultimi tempi un buon capitano.
Un altro che sono andato a cercarmi in questi giorni in vista di questa serata, se non era mai stato capitano, e ho visto che è stato capitano della nazionale francese di beach soccer, ed è Eric Cantona, che secondo me parliamo però lui capitano forse difficile,
Delicato, diciamo. Direi che sul calcio da spiaggia si può fare, sul resto dipende.
Che lui è un pezzo di storia straordinario.
Un pezzo di storia
solo per la reazione rispetto al tifoso nazista, insomma, solo per quella cosa lì. Una cosa che adesso se facesse lo squalificherebbero a vita. Allora prese 4 giornate in Premier.
Sì, però anche qualche mese di servizi sociali.
Sì, beh, però insomma.
Eric Cantona, per chi non mastica, ricordiamo, è un grandissimo giocatore francese che ha avuto le sue fortune nel Manchester United, ma è una persona da sempre impegnata anche fuori dal calcio, fuori dal campo di calcio, insomma un personaggio che apparentemente tutti i carismi per diventare capitano ce li aveva, però aveva anche un caratterino che forse gli ha impedito di diventarlo. Una curiosità, la personalizzazione delle fasce da capitano, questa è una cosa abbastanza recente, perché ho visto che nel 2018-2019, per cui parliamo immediatamente prima del Covid, 4-5 anni fa, Perché secondo voi hanno bloccato la personalizzazione delle fasce? Ricordiamo, no? Ci sono stati degli anni in cui sulla fascia di capitano praticamente trovavi dei piccoli romanzi. Perché forse qualcuno avrebbe potuto approfittarne e farci addirittura del marketing? Perché qualcuno avrebbe potuto scrivere Free Palestine? Per quale motivo, secondo voi?
Vado io?
Sì.
Non lo so, sicuramente c'erano... Cioè, la mia impressione è che il calcio, che sicuramente è un grande strumento di comunicazione anche per veicolare dei messaggi positivi, rischia a volte di avere l'effetto opposto, cioè di provocare tutto questo eccesso di campagne che si sovrappongono di settimana in settimana, rischiano di avere l'effetto contrario, che a un certo punto ci sia un rigetto e quindi a volte... Tu stai affidando un messaggio a un allenatore, a un calciatore, la settimana dopo gliene dai un altro, ma se questo non ci mette la testa, cioè a un certo punto rischi di lo scivolone e allora hai ottenuto quello che non stavi cercando. Quindi secondo me il rischio che diventasse qualcosa di commerciale, che sfuggisse dal controllo, ecco, non tutti erano come Zanetti che magari con le fasce metteva o delle ricorrenze o a volte fece una cosa bellissima ricordando la formazione del grande Torino per intero dell'ultima partita giocata a San Siro con l'Inter il 30 aprile del 49. Ecco, quello era un modo sensato e forte di utilizzare quello spazio lì. Poi magari c'è qualcuno che ti metteva sopra delle cose inopportune, quindi come fai a dire tu sì, tu no, tu no, tu sì.
Oscar, ci regalate un altro dei brani che quest'estate potremo ascoltare nel vostro tour?
Sì, volentieri, facciamo l'accenno di La leva calcistica del 68, che è una bellissima canzone, e cimentarsi con quella è un rischio, ma noi ci proviamo. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Milo cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni il cuore pieno di paura. Ma Milo non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti, quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai e hanno appeso le scarpe a qualche tipo di mura e sorridono dentro a un bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non ha domato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mi non capivo fino al primo momento, l'allenatore sembrava contento. Allora mise il cuore dentro le scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area a tiro senza guardare e il portiere lo fece passare. Ma Mino non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Si farà anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7. grazie.
Il statuto.
Grazie.
Dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos, Radio Popolare. Stiamo sempre parlando di capitani, il libro di Gianfelice Facchetti sui capitani delle squadre di calcio. Ecco, il 30 maggio, lo accennavamo anche prima, il 30 maggio del 94 Agostino Di Bartolomei si svegliò per l'ultima volta e poi divenne ostaggio di un colpo di pistola. Inizia così un articolo di Marco Ciriello che oggi lo ricorda sul quotidiano Il Domani. Ecco, Di Bartolomei, introverso e austero, molto cartesiano nei gesti e nel pensiero, fu l'ultimo dei vecchi capitani, Gianfelice?
Non lo so, però c'era questa coincidenza, no, tra la finale persa con il Liverpool e il giorno in cui morì, che già ne hanno scritto tanti, e a me ha fatto riflettere, come ha fatto riflettere in realtà anche la figura del figlio, di uno dei figli di Agostino Di Bartolomei, che si è speso molto in questi anni contro questa campagna che vorrebbe spingere al possesso delle armi ad uso personale in Italia, no? Partendo dalla tesi che dove c'è una pistola prima o poi spara. E l'ha fatto con molto coraggio, con un libro, insomma, anche interrogandosi molto da figlio di non essere stati abbastanza come famiglia per riuscire a tenere in vita un genitore. E ho trovato tantissima umanità nella storia sua prima. Era sicuramente da spettatore uno di quei calciatori che comunque ti piace, perché aveva quel pudore di cui parlava Stefano prima, cioè uno sempre molto misurato, però tra l'altro con un tiro che era l'opposto, un tiro esplosivo che tutti ricordano.
Ce lo ricordiamo come calciatore lento, così come forse lento era il calcio di allora rispetto al calcio di oggi.
Questo è un altro stereotipo per me, io sono proprio...
Non era così lento,
No, no, vai avanti.
No, dicevo che non era così lento. Io credo, cioè, vedendo anche delle immagini del periodo, tutto quanto, era forse, perché a mio parere molto più verticale, ma erano sistemi di giochi diversi. Prima c'era il libero, adesso non c'è più, tutte queste cose qua. Però comunque correvano, c'erano i giocatori che avevano due polmoni. Faccio il nome Adriano Fedele, penso Patrizio Sala, nostro Patrizio Sala. Cioè, per un campione come poteva essere Rivera, Mazzola, Claudio Sala, ci doveva essere sempre qualcuno che pensasse con tanta corsa, e ce n'erano tanti di giocatori fisici.
Abbiamo, prima ricordavamo il tuo libro, il Liforo di Stefano Simonetta. Da bambino ho visto un UFO, Franco Baresi, Milano e Dio. Se parliamo di capitani del Milan, boh, non so, al volo non mi vengono in mente altre squadre che hanno avuto due capitani, un padre e un figlio, diversi l'uno dall'altro.
Sì, del padre posso parlare meno.
Maldini, ovviamente.
L'ho conosciuto grande, sicuramente molto diversi. È una storia bellissima la loro, anche perché non solo sono stati due capitani, ma hanno alzato anche la Coppa dei Campioni, che non è una cosa che capita spesso, non solo ai capitani del Milan. E quindi averne due in famiglia che vivono un'immagine di questo genere, beh, insomma, è qualcosa di davvero incredibile. Erano molto diversi, ma erano entrambi capitani nel senso che dicevamo prima, entrambi comunque ancora una volta essenziali, non lasciavano gran spazio allo spettacolo, non sul campo ma fuori dal campo, nelle interviste, nelle parole, e ne bastano poche se sei carismatico, se hai appunto qualcosa di magnetico, se no devi strafare.
Ricordavamo prima all'inizio di questa serata che il libro di Gianfelice è composto da numerosi capitoli. Abbiamo accennato sinora grandi calciatori che tutti conosciamo, nomi che anche chi non mastica il calcio conosce. Uno degli aspetti per cui ho trovato molto interessante il libro di Gianfelice è che non si è dimenticato di alcuni capitani che sono capitani anche loro, ma che non godono della fama di un Baresi, di un Facchetti o di uno Zanetti. Per esempio Argilli, capitano del Siena, leggevo sul tuo libro che la sua maglia è l'unica di un capitano della Serie A prima ritirata e poi rimessa in circolo. Ma cosa diavolo ha combinato?
Argilli è stato, credo, l'unico testimone diretto del mondo del calcio negli anni 2000-2006, quando ci fu lo scandalo, fondamentalmente ad esporsi in prima persona. Lui arrivò dal Rimini al Siena, che era in Serie C, fece la promozione doppia, Serie B, Serie A, conquistò una prima salvezza, insomma, che ancora si ricordano in città, e quindi era diventato, era capitano, quindi un simbolo. Dopodiché entrò la GEA a metter mano nella proprietà del Siena, cambio allenatore in panchina, giocatori mandati a gruppi come succedeva in tante altre squadre, e Argilli venne imbarcato per accontentare la piazza, che in qualche modo lo riconosceva come simbolo, come capitano. Venne ritirata la fascia. Argilli però qualche mese dopo parlò, fece un'intervista molto rumorosa che gli fece Massimiliano Castellani per Avvenire. E venne ascoltato, insomma, e quindi per ripicca a quel punto la maglia venne rimessa a disposizione, e credo che sia l'unico caso di maglia ritirata e poi rimessa fuori, un'idiozia totale, ma ci sono anche queste nella storia dei capitani.
Allora, non voglio spoilerare troppo il libro, però te ne chiedo un altro, lo facciamo per i nostri ascoltatori calabresi. Ranieri del Catanzaro, se non ricordo male.
Ranieri l'ho raccontato ovviamente nei panni del calciatore del Catanzaro. Io ero bambino, erano gli anni in cui il Catanzaro era in Serie A, ed era un modo comunque per omaggiare una figura, uno dei grandi, delle grandi figure, dei grandi signori del calcio, non soltanto italiano. Adesso ha fatto l'ennesimo miracolo salvando il Cagliari, sappiamo quello che fece in Premier League, insomma ne ha fatte veramente tante di imprese del genere. Nella storia dei capitani, oltre ai protagonisti diretti, poi ci sono quelli anche indiretti, cioè quelli che sono stati capaci di mettere in moto delle cose. Uno che è uscito in più momenti è Nils Liedholm, che passò la fascia da capitano al padre di Paolo Maldini, Cesare, che fece debuttare giovanissimo Paolo Maldini, che chiamò a Roma Gianluca Signorini, che poi ebbe una grande epopea da capitano con la maglia del Genoa, che volle a Firenze Giancarlo Antonioni e lo fece esordire giovanissimo, facendolo diventare il calciatore più amato nella storia viola. Quindi ecco, un capitano che ha visto lungo, ha avuto la capacità di vedere dove ci fosse anche la possibilità di mettere in moto una carriera, di un futuro, di un possibile potenziale capitano.
Peraltro Liedholm, scusami, legatissimo ad Agostino, no? Di Bartolomei, che se lo porta al Milan, che era il centro del suo gioco.
Noi siamo sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos, non ho davanti a me le mail che stanno arrivando di sicuro, io ci gioco quello che volete, che almeno una la trovo che dice: "Oè, niente della Juve", e allora chiedo a Oscar un ricordo di Scirea.
Un campione dentro e fuori il campo che è trasversale, sicuramente un esempio di realtà sportiva, e che uno dice: ma giocando alla Juve, e giocando alla Juve, eppure è stato veramente un grande calciatore sia il nazionale che con la sua squadra. Quindi io ricordo che quando ci fu quella tragedia, sugli incidenti e tutto quanto, a Torino ci fu il funerale, fu veramente, cioè, una cosa, un grosso dolore, ecco. Quindi sicuramente, ma io di giocatore della Juve che ricordo con per realtà e per sportività, il capitano Dino Zoff, che comunque insomma credo che sia un esempio per qualsiasi tipo di sportivo.
Ci sono anche Del Piero e Boniperti, ce ne sono. No, perché dopo, se no,
sì, sì,
ci no. Sono. No, no, ci
no,
sono.
Ma, no, è vero, ma comunque
anzi,
anche Del Piero,
sulle grandi squadre io ho proprio scelto massimo 4-5,
sì, sì, ma è vero,
almeno per non essere attaccato. Quindi.
E l'altra mail che è arrivata di sicuro è: ma sempre il calcio, Agostoni. Allora, chi ha seguito la trasmissione si è reso conto che abbiamo parlato di tante cose, di calcio, ma anche di di quello che esce dal campo e che diventa la storia degli uomini. Prima accennavamo, Gianfelice, alla riflessione che avevi messo all'inizio del libro, il discorso l'Arabia Saudita, i miliardi, eccetera, eccetera. Però in quelle pagine, per esempio, ricordi la storia di un calciatore, non di quelli ingaggiati dagli arabi, ma che è nativo di quelle terre, che ha avuto una storia che è un po' dalle stelle alle stalle, cioè qualche cosa, ormai abbiamo, siamo arrivati sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, e proprio perché con il calcio si può raccontare anche la vita, io vorrei che tu ricordassi la storia di questo calciatore, Saed El... Esatto, proprio dalle stelle alle stalle.
Qui c'è un gol meraviglioso, non mi ricordo se fosse il mondiale del 94, se non ricordo male, spero di non sbagliarmi, un gol bellissimo, attraversò tutto il campo con la palla al piede, tornò in patria, venne accolto con onori, insomma, soldi, fama, di tutto di più. A quel punto incominciò a trascorrere una vita dissoluta, per cui venne incarcerato. Scarcerato però giusto in tempo per il prossimo mondiale, quello del 98, ma il miracolo non riaccadde, quindi è rimasto un ricordo.
Cioè, umanamente una storia incredibile. E allora, prima di chiedere a Oscar di chiudere la serata con un altro dei brani che potremo ascoltare durante il tour degli Statuto di quest'estate, e dopo aver ricordato a chi è qui in sala che ci sono i libri di Gianfelice ed è possibile chiaramente avere un firmacopia alla fine della serata, giovedì prossimo per certi versi parleremo ancora di calcio. C'è un'area a Milano, in un quartiere periferico, dove alcuni ragazzi di seconda generazione possono praticare sport. Ragazzi di seconda generazione che chissà perché sono messi insieme anche a ragazzi che sono italiani ma hanno problemi di altra natura, di disabilità per esempio, o non vedenti. Ecco, ci verranno a raccontare la loro esperienza. Alcune mamme di questi ragazzi, di un collettivo di signore magrebine, hanno chiesto se possono preparare il tè per tutti coloro che verranno qua nell'auditorium, e gli abbiamo detto chiaro, chiaro che sì. Uno di questi ragazzi, non solo lui probabilmente, è un rapper, e gli abbiamo chiesto di venire a cantare alcune delle sue canzoni perché lui è un rapper ed è iraniano. Tutti sappiamo che in Iran un rapper recentemente è stato condannato a morte, e quindi lo vogliamo ricordare con questo suo collega, questo giovane collega che gioca a calcio in questo campetto della periferia di Milano, e sarà un altro modo per raccontare come il calcio è un modo, anche se si vuole, per leggere quello che succede tutti i giorni, per leggere la vita. Un grazie ancora a Gianfelice, un grazie a Stefano, un grazie a Oscar, un grazie al pianista dell'Istituto.
Grazie.
E
grazie.
Ci salutiamo con un ultimo brano.
Sì, io ringrazio Claudio, ringrazio tutti voi, ringrazio Radio Popolare. Ci salutiamo con la canzone che è dedicata a un nostro calciatore che rappresenta per noi il Toro, cioè Paolo Pulici, che non è mai stato il capitano, salvo qualche volta, perché aveva prima come capitano Giorgio Ferrini, poi Claudio Sala quando abbiamo vinto lo scudetto, però è veramente un esempio per noi, ma per tutti gli appassionati di calcio. Noi abbiamo dedicato questa canzone, che è abbastanza conosciuta perché è anche la sigla del programma sportivo qui Studio Voi Stadio. Faccio un gol, grazie a tutti.
Il pallone è impazzito, come gira non si sa, troppo gonfio si è scucito, basta poco e scoppierà. Ci vorresti tu, però goleador che non sbaglia mai. C'è chi attacca senza schemi, chi difendersi non può. Troppe reti fuori gioco, l'arbitro non fischia più. Ci vorresti tu, fai miracoli e non sbagli mai. Campione segna per noi, dire faccio un gol. Campione segna per noi, dire faccio un gol. Non si vince, non si perde, non si riesce a pareggiar. Chi va in rete non esulta, non si vuol fare abbracciar. Ci vorresti tu, però goleador che non sbaglia mai. Campione segna per noi, dire faccio un gol. Campione segna per noi, dire faccio un gol. Statuto, Football Tour, Gigi Rivetti.
alle tastiere. Grazie alla popolare, grazie a tutti. Buonasera. Grazie.